Laudetur Jesus Christus.
Martedì 29 aprile, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Il 7 maggio l'inizio del conclave, la data scelta dai cardinali riuniti nella quinta congregazione generale. Oggi, secondo e ultimo giorno del giubileo delle persone con disabilità, Suor Donatello, lavoriamo sulla cultura dell'appartenenza. Canada, liberali verso la vittoria, mentre Putin annuncia una breve tregua, gli altri paesi del BRICS spingono per la pace. Sono le 8:43 secondi, ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. Il prossimo mercoledì 7 maggio inizierà il conclave, la data è stata decisa ieri dai cardinali riuniti nella quinta congregazione generale in Vaticano. Ci aggiorna Salvatore Cernuzio.
I circa 180 cardinali presenti a Roma, tra elettori e non elettori, hanno stabilito il giorno di inizio della riunione più esclusiva del mondo, che inizierà con la formula extra omnes, il fuori tutti dalla Sistina, pronunciato dal maestro delle celebrazioni liturgiche, e si concluderà con un'altra formula latina, l'Habemus Papam, che dalla loggia delle benedizioni risuonerà in tutta Piazza San Pietro per annunciare la scelta del nuovo pontefice. La data stabilita rientra nelle norme della Costituzione di Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, che prevede l'inizio del conclave tra i 15 e i 20 giorni dalla morte del Papa. La mattina del 7 maggio i porporati si riuniranno invece intorno al decano del collegio cardinalizio per la messa pro eligendo pontifice, che precede la processione pomeridiana verso la Cappella Sistina, dove i conclavisti intoneranno l'inno Veni Creator Spiritus. Poi gli scrutini, due al mattino, due al pomeriggio, fino all'elezione del Papa. Intanto i porporati, alcuni dei quali ancora attesi a Roma, si riuniranno in questi giorni nelle altre congregazioni generali.
Oggi, secondo e ultimo giorno del giubileo delle persone con disabilità, che si concluderà con un momento di festa nei giardini di Castel Sant'Angelo. Ieri il pellegrinaggio alla Porta Santa con più di 10.000 pellegrini accompagnati dai loro caregiver. Ascoltiamo Suor Veronica Donatello, referente delle persone con disabilità della Conferenza Episcopale Italiana.
Credo che la cosa bella sia anche come testamento di questo Papa la cultura dell'incontro. Penso che è bello vedere qui uomini e donne di ogni lingua, popolo, nazione che si ritrova insieme per rendere grazie al Signore. Le esperienze che ascolteremo, che narreranno i cinque continenti, ecco, narreranno un pochino tutto il mondo, lavorano nell'ottica del progetto di vita, guardare la persona con disabilità oltre il proprio limite, perché il limite è costitutivo dell'uomo e l'abbiamo visto anche in questi ultimi istanti della vita del Santo Padre. Il limite è ciò che ci rende umani, però abbiamo visto che il limite non è mai l'ultima parola. Allora l'idea di questo grande giubileo è proprio di festeggiare la gioia, ecco, di dire grazie, di testimoniare che ogni persona ha dei doni, dei talenti, ecco, delle possibilità.
Passiamo ora alla cronaca internazionale in Ucraina, perché dopo il colloquio telefonico tra il segretario di Stato americano Rubio e l'omologo di Mosca Lavrov, il presidente Putin ha annunciato una tregua di 3 giorni al fronte dall'8 al 10 maggio. Il presidente ucraino Zelensky ha stigmatizzato la decisione affermando che la Russia continua a manipolare il mondo cercando di ingannare gli Stati Uniti. Nella notte altri attacchi con droni in Ucraina, una ragazzina di 12 anni è rimasta uccisa nella regione di Dnipro e a Kiev una donna è rimasta ferita, sempre per un attacco di droni. E un appello per la pace arriva da Rio de Janeiro, dove è in corso il vertice dei BRICS. Il Brasile, in qualità di paese ospitante, ha aperto l'evento sottolineando l'importanza del multilateralismo e invocando la pace nei conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Sarà questo il tema centrale delle discussioni di oggi, secondo giorno del vertice, a cui parteciperanno 10 paesi, tra cui Russia e Cina. Nella giornata di ieri si è parlato anche dei dazi americani e di commercio. Francesco De Remigis.
Il ministro degli esteri brasiliano Mauro Vieira, dalla prima giornata del vertice dei paesi BRICS, ha sottolineato che la pace non può essere imposta, un messaggio apparentemente rivolto agli Stati Uniti. Aprendo il summit, ha rilanciato il ruolo del cosiddetto sud del mondo nel promuovere il multilateralismo e invocando la pace nei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. Vieira, alla presenza dell'omologo russo Lavrov, ha fatto riferimento specifico a una soluzione diplomatica che difenda i principi della Carta delle Nazioni Unite, con il sottinteso rispetto dell'integrità territoriale territoriale. Un appello in qualità di paese ospitante del vertice che diventerà il tema centrale delle discussioni di oggi, secondo giorno dell'incontro dei ministri degli esteri, a cui parteciperanno 10 paesi, tra cui Russia e Cina. Ma il tentativo del governo Lula è anche quello di compattare i paesi delle economie emergenti per far fronte comune contro i dazi imposti da Donald Trump. Vieira ha sottolineato che il gruppo è più vitale che mai. I BRICS non sono contro nessuno, ha spiegato, ma a favore dell'unione dei paesi anche attraverso il commercio in valute locali. Non un progetto per sostituire o creare nuove monete, ma per transazioni a costi più bassi.
Il Partito Liberale ha vinto le elezioni anticipate in Canada. Si tratta di una conferma per il premier uscente ad interim Mark Carney. Il conteggio dei voti non è ancora terminato, ma con più del 70% delle schede scrutinate, le proiezioni riferiscono di una vittoria con il 43% dei consensi contro il 42% dei conservatori. I dettagli nel servizio di Roberta Barbi.
È ancora troppo presto per dire se i liberali, usciti a quanto pare vincitori per la quarta elezione consecutiva, riusciranno ad assicurarsi la maggioranza dei seggi del Parlamento canadese o se saranno costretti a formare un governo di minoranza. Ma è praticamente certo che Mark Carney sarà confermato premier. Sessantenne, nuovo alla politica, è sceso in campo solo nel marzo scorso per sostituire Justin Trudeau, di cui era stato consigliere economico, dimessosi a gennaio. Cresciuto nel Canada rurale e poi arrivato alla guida di due banche centrali, una delle quali oltreoceano, ha convinto i canadesi per la sua competenza in materia finanziaria. Il Canada infatti versa in una crisi economica senza precedenti che ha impoverito la classe media a causa dell'imposizione dei pesanti dazi da parte dei vicini Stati Uniti, ma il nuovo premier dovrà contrastare anche le mire espansionistiche del presidente USA Trump, che vorrebbe il Canada il 51esimo stato americano. I liberali verso la maggioranza relativa dei 343 seggi di cui si compone il Parlamento, dunque, hanno sconfitto i conservatori di Pierre Poilievre, mentre si segnala la crescita sul fronte progressista del nuovo Partito Democratico, guidato da Jagmeet Singh.
L'elettricità è tornata in oltre il 90% di Spagna e Portogallo dopo il massiccio blackout che ha messo in ginocchio ieri la penisola iberica, con comunicazioni in tilt e trasporti fermi. Paura tra i cittadini con decine intrappolati negli ascensori. Sanchez non esclude nessuna ipotesi sulle cause, compreso l'attacco hacker. E prosegue il conflitto a Gaza, 27 i palestinesi uccisi nei raid di ieri, e resta drammatica la situazione anche in Cisgiordania, dove l'esercito israeliano ha effettuato nuovi sfollamenti forzati nel contesto dell'operazione militare iniziata lo scorso 21 gennaio. Decine di migliaia i profughi interni, una crisi definita invisibile da ActionAid, come spiega al microfono di Paola Simonetti Emanuele Crespi, responsabile dell'organizzazione dell'area umanitaria.
Rispetto a quello che sta succedendo a Gaza e nel resto del mondo, su quello che sta succedendo in Cisgiordania è sostanzialmente calato il silenzio, nonostante questa sia una delle crisi più gravi degli ultimi decenni. Dal 21 gennaio, la data in cui Israele ha annunciato l'inizio dell'operazione chiamata Muro di Ferro, contano infatti almeno 57 palestinesi uccisi, oltre a 40.000 persone che sono state obbligate a lasciare le proprie case e alle quali è stato imposto il divieto di ritorno. Questo è il più grande esodo di profughi palestinesi in Cisgiordania dai tempi della guerra dei sei giorni del 1967.
Quanto riescono ad operare le organizzazioni umanitarie?
Le organizzazioni umanitarie riescono a operare nei limiti chiaramente imposti dalle autorità israeliane, tranne ovviamente nei campi profughi che sono stati sgomberati e completamente devastati tramite l'utilizzo di bulldozer. Le tubature dell'acqua sono state tagliate, i sistemi fognari distrutti, la popolazione è senza acqua pulita. Insomma, le organizzazioni umanitarie però continuano la loro battaglia per cercare di fornire assistenza primaria dove è possibile.
Oggi le scuole del santuario di Pompei e di tutta l'area campana limitrofa parteciperanno alla 27esima marcia della pace. Migliaia di giovani si ritroveranno sul sagrato della Basilica Mariana per dire no alla guerra. Ascoltiamo fratel Filippo Rizzo, direttore del centro educativo Bartolo Longo, al microfono di Silvia Giovarrosa.
Oltre 100 istituzioni scolastiche, migliaia di giovani e di ragazzi per dire al mondo intero che la pace è possibile. Questa 27esima giornata della pace è segnata da un sentimento profondo, il ricordo e l'omaggio a Papa Francesco, e noi davanti alla facciata della Basilica dedicata alla pace vogliamo onorare la sua eredità. La pace costruisce, la guerra distrugge. E questo è lo slogan che ci guida, preso proprio dal discorso di Papa Francesco. Siamo qui per dire con convinzione che vogliamo essere costruttori di pace.
Una pace che, partendo dall'idea di questa marcia, si può costruire dal basso.
Le agenzie educative, la famiglia, la scuola sono le prime realtà sociali a cui i giovani fanno riferimento. Noi dal 1995 che facciamo questa attività. In pratica noi ricorderemo eventi importanti come il Giubileo 2025, il 150° anniversario dell'arrivo del quadro della Madonna.
È tutto per questa edizione, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi e vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 9.